terminare con la verifica dei presenti, delle presenze.
Buonasera, a Valentini.
Presente.
Alati. Amandoni.
Presente.
Presente.
Gelini.
Presente.
Girardi.
Presente.
Salutini.
Presente.
Corsina. Diletti. Gandelli. Buonapace. Zanoni.
Bene, primo punto all'ordine del giorno, terza variazione bilancio unico triennale 2016-2018. Chiedo alla dottoressa Ancellotti di illustrare l'ultima variazione.
E minori incassi per 2.500 euro, minori spese per 358.900 ma minori spese per 69.900. Dopo magari i posti più grandi vediamo, c'è una variazione anche di cassa, che sono 370.915,75 in aumento di entrata, 2.500 di diminuzione di entrata, 208.9 in aumento di spesa e 69.9 in diminuzione di spesa. C'è leggermente, diciamo, differenza dagli stanziamenti, la cassa, per quanto riguarda le spese, per 150.000 euro che sono il fondo per di accessibilità, che è un altro fondo accantonamento, quindi non ha bisogno di una, di un aumento della cassa. Nella parte entrata, nella risorsa relativa agli oneri di urbanizzazione, perché si è reso necessario aumentare la cassa rispetto a quelli che erano le previsioni. No. È stato aggiornato, diciamo, il fondo crediti di esigibilità, nel senso che è stata entrata documentata di 150.000 euro le sanzioni ruolo della polizia locale per 150.000 euro, in quanto il ruolo è, diciamo, è stato tutto un ruolo, quindi è stata aggiustata, diciamo, la posta. Però è stata, diciamo, in via prudenziale, è stato messo l'esatto a montare a fondo crediti di esigibilità, in modo che non c'è pericolo, diciamo, tra le quali di spendere ciò che non si incassa, si verrà fatto quindi un accantonamento in avanzo, e se questi soldi entrano ci sarà la possibilità di utilizzare l'avanzo, altrimenti, diciamo, non ci sono problemi di creare disavanzi in anni futuri. Non è stato applicato avanzo di amministrazione all'investimento in questa in sede di questa variazione, e il bilancio ovviamente di equilibrio, e il pareggio di bilancio invece con i vincoli di finanza pubblica ovviamente è stato, diciamo, mantenuto. Le variazioni sono più che altro in parte corrente, e quindi è stato fatto quello che comunque è una sorta di assestamento, ovviamente, che siamo chiamati così, quindi si sono state passate tutte le borse di entrata e spesa e verificati gli stanziamenti in base ad accertamento di incassi. Quindi diciamo, per quanto riguarda, diciamo, sono state aumentate le borse del DICI in quanto arretrati gli anni precedenti accertamenti. L'IMU, che è stata regolata in base alla recuperi dell'Agenzia delle Entrate, non so se vi ricordate, comunque nel 2013 lo Stato non ci aveva recuperato i soldi, ci aveva dato anche come anticipo della TARDI, di conseguenza li hanno recuperati sul sollecito del Comune quest'anno, e quindi ecco, adesso dovrebbe assestarsi, li hanno recuperati tutti, e ne hanno recuperati qualcuno in più probabilmente, e stiamo in attesa di risposta. Comunque ci dovrebbe essere comunque una minore entrata in base a quelli che sono gli incassi che si sono avuti a giugno. Il canone per l'insegno 500 euro, tassa rifiuti tassa rifiuti e TARI sono tassa rifiuti sono accertamenti di anni precedenti e anche no, anche TARI sono accertamenti di nuove utenze piuttosto che accertamenti di anni precedenti. I parcheggi che hanno avuto un aumento di 18.000 euro dovuto diciamo alla nuova gara che si è fatta quest'anno, i 150 che sono divisi dei luoghi quartieri della polizia locale, 3.000 euro di proventi civili interiati e 2.000 euro di proventi concessioni edilizie che sono praticamente diciamo, tutti incassati. Per quanto riguarda la parte spesa sono tante, sono maggiori spese, minori spese, sono poste abbastanza ridotte. C'è da dire che magari un importo significativo si ha sulle poste relative all'illuminazione pubblica che è aumentata parecchio e poi altre, diciamo, a mio avviso non ci sono cose rilevanti. Per quanto riguarda il titolo secondo invece gli investimenti, anche qui diciamo ci sono minori spese e maggiori spese, non ci sono stati degli incrementi se non per i 22.000 euro di oneri di organizzazione. E quindi ci sono stati diciamo minori spese, il porto turistico, quindi trasferimento all'Unione e asfaltature diverse, sempre trasferimento all'Unione e trasferimenti all'Unione. 20.000 euro per la viabilità che è per acquistare un automezzo per il settore diciamo viabilità e scusate 24.000 euro in più come nel settore cultura sempre comunque come trasferimento all'Unione in quanto servizio conferito.
Grazie, ci sono osservazioni? Consigliere Cardelli interviene.
Mi pare che ci sia un errore. Minori spese per 358.000 euro sono maggiori spese, credo questo. E minori spese per 69.900. Proviamo a controllare per convivenza nel ruolo.
Sì, è contrario.
E poi volevo chiedere come mai c'è stato questo aumento per le spese di illuminazione che effettivamente è molto consistente.
Allora, stiamo verificando, c'è stato un passaggio tra ente che fattura, nel senso che dall'Enel a Fischiava. Come?
Iracom.
Quindi questa cosa probabilmente ha determinato qualche conguaglio, però effettivamente la cifra è importante, quindi stiamo verificando in maniera puntuale come mai, perché obiettivamente a parte qualche intervento aggiuntivo che effettivamente c'è stato, quindi probabilmente ha determinato una crescita dei consumi, però effettivamente la cifra è troppo significativa per essere attribuita esclusivamente a questa zona di porto piuttosto che perché effettivamente stiamo verificando, però il lavoro purtroppo è molto laborioso perché richiede proprio una verifica puntuale sulla fatturazione. Però una prima motivazione ci fa capire che sia questa, no, dottor Lancellotti, questo passaggio dall'ente di fatturazione che ha determinato casualmente nel passare da uno all'altro c'è stato questo.
Quindi dovrebbe assestarsi e tornare sui vecchi consumi.
Perché effettivamente non è che c'è stato questo stravolgimento nell'impiantistica dell'illuminazione. No,
posso? Prego. L'anno scorso rispetto agli anni passati avevamo speso meno, adesso non si equivale, non so dirvi. Non so se appunto questi conguagli sono dovuti al fatto di aver speso meno oppure è stato un anno. Poi avevamo messo anche un po' meno come stanziamento quest'anno sulla base dei consumi degli anni passati. Quindi possono essere anche queste le cause.
Poi volevo fare un'altra domanda per le utenze, manutenzione e funzionamento parchi e giardini. È vero che sono solo 5.000 euro, però ha portato la previsione al 25%, quindi non è proprio poco.
Hai qualche
Sì. Sono in parte le zone.
Esatto.
Abbiamo acquisito degli spazi in più rispetto a prima, per cui è aumentata la
spazi verdi.
E poi volevo sapere questi ruoli delle minute a che anni si riferiscono?
Prima del passaggio unione.
L'ultimo anno
2012 deve essere, 2000, no?
No, si è passati in un'unione con tutto,
sì. 14, quindi fino al 2013 potrebbe essere, perché da quell'anno lì poi è tutta l'unione.
L'avete dato ancora le poste?
Sì, abbiamo una prova, no, abbiamo una prova fino alla fine di quest'anno, no? E poi adesso siamo in bastante in una gara. Da gennaio dovremmo affidarlo a qualcun altro, sperando che sia più efficiente. Siamo d'accordo, in effetti. Dai criteri alle cose non c'è stato un miglioramento. Altre osservazioni? Se non ci sono altre osservazioni, pongo in votazione la terza variazione al bilancio unico triennale 2016-2018. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Pongo in votazione anche l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Contrari? Assenuti? Secondo punto all'ordine del giorno, atto di indirizzo per il progetto di depurazione del lago di Garda. Allora, la proposta di delibera che poniamo all'attenzione del Consiglio Comunale di Padenza sul Garda è una delibera che è stata adottata, diciamo, dai consigli dei 32 comuni dell'ATS, Associazione Temporanea di Scopo, che è un ente strumentale della comunità del Garda, che è stata costituita proprio per focalizzare l'attenzione sulla necessità urgente di un nuovo progetto di depurazione e anche di collettamento del lago. La delibera in realtà non pone in votazione né l'approvazione del progetto né tantomeno la discussione su quello che sarà l'iter di questo progetto, ma in realtà è un atto di indirizzo che vuole essere da sprone per tutti gli enti che sono chiamati a occuparsi di questo problema, che chiaramente non è un problema solo circoscritto ai confini geografici del lago, ma è un problema nazionale, anche direi internazionale. Quindi la delibera, come è scritto in premessa, dato per sottolineare e enfatizzando quella che è l'importanza del bacino lacuale del nostro lago, come ci sia questo impianto di depurazione ormai datato e direi anche obsoleto, e sulla necessità di fare un nuovo impianto di depurazione. Lo scopo è proprio quella di sottolineare l'importanza di questo nuovo progetto e quindi di impegnare il Presidente del Consiglio, il Governo, le Regioni, perché abbiamo una conformazione geografica che ci porta ad essere su due regioni, una provincia autonoma, le province, le amministrazioni provinciali di Brescia e Verona, e quindi poi ovviamente tutti i comuni che sono coinvolti in questa partita. E come ben sapete dagli ultimi riscontri anche della stampa, finalmente il problema è all'attenzione degli organi nazionali e anche regionali, e quindi confidiamo che ci sia lo schema di progetto, che ancora nella sua fase preliminare è stato vagliato dal Ministero dell'Ambiente e quindi sostanzialmente è stato anche visionato e condiviso in qualche modo.
Questo significa che se verranno confermate, come io auspico, ma sono quasi certo che sia così, forse perché generalmente sono ottimista e credo alle parole delle istituzioni, ci saranno i soldi per proseguire la progettazione e portare avanti quindi il percorso. Il progetto in essere è quello presentato più volte in varie occasioni, è un progetto che prevede appunto, senza entrare proprio nel tecnico, ma giusto per darvi idea di quello che è il progetto, prevede una divisione del territorio in due parti, una parte con la Venta, il comune di Desenzano e di Sirmione collegato all'attuale depuratore di Peschiera, che comunque è attivo, funzionante e soggetto a costante manutenzione, e il distacco della parte invece bresciana dal depuratore, la parte bresciana escludendo Sirmione e Desenzano, dal depuratore di Peschiera e la realizzazione di un nuovo depuratore. Questo nuovo depuratore, le ipotesi sono ancora aperte, se sia Bisano, se sia Campenito, se sia Nonato, e nel corpo recettore, poi dell'acqua depurata, sarà il fiume Chiese, e quindi bacino Olio Po. Questo significa, i tecnici che hanno esaminato, ricordo che questo progetto è condiviso dai due enti gestori della seconda Venta e della seconda Bresciana, ovvero dalla DACA1 e dalla AGS, è un progetto che è stato vagliato anche dal Ministero dell'Ambiente e va chiaramente calibrato, però l'aspetto tecnico più importante di questo progetto, oltre a tutti gli altri ovviamente, è quello che il corpo recettore non debba essere il lago. Quindi, siccome il nostro lago ha una progressiva, anche lenta, aumento della quantità di fosforo contenuto nell'acqua, una quantità di fosforo che comunque è molto al di sotto di quella presente ad esempio nel lago d'Idro, che è diciamo per tutti, quindi è comunque un valore ancora molto controllato, però chiaramente progressivamente aumenterà, è evidente che bisogna assolutamente liberare il bacino da questa eventualità. Quindi il corpo recettore dell'acqua depurata non potrà essere di nuovo il lago, ma dovrà essere un fiume come peraltro lo è adesso con il depuratore di Peschiera, che è il Mincio. Chiaramente nel fare questa separazione delle due sponde non solo migliorerà il bacino Mincio Garda Mincio, ma anche qui ovviamente verrà migliorato tutto il resto. Naturalmente una delle poi soluzioni che questo progetto porta a compimento è anche quella di liberare il lago dalle condotte sublacuali. Quindi la condotta sublacuale che attraversa il lago a nord e anche la condotta del basso Garda verranno eliminate e quindi ovviamente eliminati tutti i rischi di rottura delle tubature, che in questo momento sono funzionanti ma che potrebbero anche improvvisamente non lo essere più. Quindi nessuno di noi vuole rischiare questa apocalisse, perché chiaramente siamo tutti consapevoli dell'importanza che ha sul piano ambientale, sul piano turistico e economico il nostro lago, e quindi questo è il percorso che intendiamo compiere. Ci saranno poi tutti i momenti per approfondire il progetto, per ragionarci, però sicuramente questo è un passaggio politico che ci teniamo a fare per dire tutti insieme, tutti i 32 comuni che hanno aderito alla DS, che questo è un percorso assolutamente urgente, quindi è un segnale che dobbiamo dare per dire muoviamoci, perché questo è importante per tutti noi, per i nostri cittadini, per l'ambiente, per tutti. Quindi questa è un po' la linea, il motivo per cui si porta in consiglio questo atto di indirizzo. Io non ho altro da aggiungere, se ci sono osservazioni.
Sì,
consigliere Paccagnelli interviene.
Grazie. Come ho avuto modo di fare nei giorni scorsi, ho presentato una un emendamento, scusate, che permette appunto di integrare questa documentazione con una richiesta. Una richiesta che nasce dall'esigenza che abbiamo avuto noi come gruppo Movimento 5 Stelle, assieme ad alcuni tecnici e con la collaborazione dell'interessamento di deputati regionali e nazionali, per conoscere meglio questo progetto. Noi, come sa benissimo, perché era presente come me all'incontro, abbiamo incontrato i vertici di ATS con appunto questi soggetti, abbiamo avuto modo di scambiare alcune opinioni e allora facevo una richiesta di poter in qualche modo approfondire l'argomentazione ponendo alcune domande tecniche sulla questione. Abbiamo sempre ricevuto parole sia del presidente Peretti, direttamente a mezzo stampa, successivamente anche di recente anche dal sindaco presidente Mazzini, un'apertura nei confronti di una valutazione di alternativa, però ad oggi quelle domande non hanno ancora ottenuto risposta. Ieri sera, informo anche i presenti, si è tenuto un analogo consiglio comunale di Desenzano, nel quale i cittadini di Desenzano hanno avuto l'opportunità di aver presentato il progetto direttamente dal Comune, dall'ingegner Giacomelli e dal tecnico dell'Università di Brescia, Bertanza. Appunto, e hanno avuto modo di conoscere attraverso delle slide meglio quello che è l'aspetto che giustifica questo intervento con l'esempio adesso. Adesso, entrando nel merito, la delibera che noi andiamo a votare questa sera ha una serie di affermazioni delle quali io mi permetto di in qualche modo sollevare alcune perplessità. Tra le cose che si dicono, tanto per amore di precisione, nella realtà delle cose il GARDA rappresenta il 33% delle risorse idriche nazionali, perché in toto sono stimate 150 metri cubi nelle riserve italiane e 50 metri cubi del GARDA, quindi il 33%.
Non il 40, questa è l'osservazione?
Prego. E non il 40.
Questa è l'osservazione.
Sì, la prima sì. Le acque non godono ottima salute dappertutto, dipende da dove si prelevano i campioni da analizzare. Alla foce dei torrenti la situazione è spesso inaccettabile e per quanto riguarda Padelli ne sappiamo qualcosa. Non è vero che l'unica fonte inquinante è rimasta solo ai rifiuti civili, come si diceva prima, ma l'agricoltura, l'allevamento, l'industria, l'irrigazione, in molti casi che hanno più danni della presenza umana, e questo è stato ribadito anche ieri sera. Il sistema di collettamento non ha 40 anni, ma si è sviluppato in un certo arco temporale, per cui paradossalmente condotte più recenti con 20 anni di vita, tratto e torresi in acque volanti oppi, sono quelle messe peggio. Non è una questione di età, ma di come con l'andare degli anni le tecnologie migliorano, ma le opere pubbliche sono realizzate sempre peggio. Tutti i giorni si sversa una grande quantità di liquami, fatto dovuto sia alle perdite sul collettamento che alla mancata separazione acque bianche e nere, altro aspetto sottolineato ieri, che causa scarichi abusivi nei torrenti di cui prima. E assodato che a peschiera arriva solo una parte del carico inquinante generato dalla popolazione. Il progetto preliminare del PS presenta molte incongruenze e criticità, disagi in primis. Il terremoto è solo un modo di allarmare la gente. Se si guastasse il sistema di pompaggio della sottoquale Toscolano Valtorino, avremmo gli stessi effetti di sversamento, cioè tutto quello che accade quotidianamente nei scarichi non collettati. Ora, relativamente a queste osservazioni e facendo riferimento alla mia premessa, io ho chiesto di poter inserire in questo documento un emendamento che come ultima voce di quanto richiesto, come sollecita interessamento da parte degli enti che poc'anzi dicevamo, appunto richiede di poter aggiungere: il Movimento 5 Stelle ha costituito un gruppo tecnico di lavoro denominato Sponde, si intende inserire tal gruppo negli incontri sia prima della fase progettuale definitiva esecutiva, sia in sede di approvazione e nelle varie conferenze e servizi, a scopo puramente consultivo conoscitivo, in uno spirito di collaborazione nella ricerca di una soluzione condivisa e ottimale per la salvaguardia del nostro lago.
Allora, per quanto riguarda l'emendamento, sul piano formale è possibile accoglierlo perché, come dicevo prima, la nostra è una delibera di indirizzo, quindi non andiamo a modificare nessun regolamento. E eventualmente la partecipazione di questo tavolo che risponde alle fasi di consultazione e conferenze di servizi va fatta all'ente che poi farà questo percorso, quindi non a Fugno di Padenghe, ma eventualmente all'ATS che sarà poi l'organo, se riceverà poi tutte le verrà, come dire, testata di tutte quelle che saranno i passaggi successivi, potrà eventualmente valutare questa richiesta. Credo che l'ente a cui chiedere questa cosa non sia il comune, perché il comune, come dicevo prima, come gli altri 31, adesso non so dirle quanti l'hanno portato, presentarono, l'hanno portato ieri sera, altri l'hanno portato in altre occasioni, l'obiettivo è proprio quello di arrivare tutti e 32 a fare la stessa delibera per poter dire a Roma, piuttosto che a Milano, piuttosto che a Venezia, noi abbiamo fatto la nostra parte, adesso cerchiamo di portare avanti la cosa. O meglio, abbiamo iniziato a fare la nostra parte. Perché il percorso non è brevissimo e non è certo semplice, quindi non è possibile accogliere l'emendamento. Poi mi permetto di aggiungere poi sulle varie criticità che le ho sollevato sul progetto, visto che quindi a questo punto ritengo che l'abbia assolutamente valutato con attenzione. Ci sono una serie di risposte che si possono dare, da quella di Misano, che ripeto ancora un'ipotesi, ma che comunque ricordo anche che Misano, a parte che non è in capo al mondo, è comunque nella provincia di Brescia, ma è comunque un comune che ha già un'area di proprietà provinciale, che ha già un depuratore probabilmente da rifare in buona parte. Ma ricordo anche che tutti i comuni che si sono sul tracciato, alcuni di loro sono anche in frazione comunitaria, quindi ci sono dei comuni e non c'è nessun comune del Garda in questo, che non hanno depurazione, quindi questo collettore potrebbe avere anche un utilizzo oltre il lago. Però ripeto, la partita del depuratore di Misano non è chiusa e non lo è ancora, però sono aperte altre ipotesi. Sono aperte altre ipotesi che sono assolutamente percorribili. Poi è vero che non siamo in una situazione idilliaca, però ad esempio la Brigata è uno dei territori del Bresciano, uno che non è un'infrazione comunitaria, questo vabbè, non ci dovremmo essere comunque, e due, non è così catastrofica la situazione, nel senso che è vero che ci sono degli scarichi, è vero che ci sono degli scarichi abusivi, ma la maggioranza, oltre il 90%, è bruciata, quindi non ha, voglio dire, c'è una situazione in cui versano lago. Il fatto che ci sia un diffuso, come dire, perché è chiaro che o crediamo alle analisi di Falas o non ci crediamo, perché le analisi di Falas, almeno in tutte le stagioni che io ho visto da quando sono qua, sono tutte di acqua balneare, quindi evidentemente non penso che le facciano proprio dove si sa che non è, quindi le acque sono balneabili. Il specifico il rio Maguzzano che lei giustamente solleva spesso come problematica, il rio Maguzzano, ho fatto degli interventi notevoli su questo punto quando c'è stato il versamento, ripeto, il rio Maguzzano è un problema di Lonato, non è un problema di Padenghe. Il rio Maguzzano, l'attenzione sul rio Maguzzano è stata posta all'ATS, è stata posta all'ufficio igiene di Salò, è stata posta all'ARPA, ok? Noi abbiamo fatto questo, stiamo cercando di fare questo. Purtroppo la foce è sul comune di Padenghe, però il problema è a Lonato e sappiamo che c'è il problema. Sappiamo anche di chi è il problema, di chi sono in capo le responsabilità. Quindi, questo è per quanto riguarda il discorso dell'immobilizzazione.
Poi sul discorso della insomma, sulle altre cose, comunque voglio dire, io non il quadro che lei descrive non lo riscontro. Certo che bisogna fare altre cose, ad esempio per quanto riguarda anche il comune di Palenque, è in corso adesso proprio l'intervento, è vero che abbiamo aspettato tanto, è vero che ci siamo arenati più di una volta, però adesso è in corso anche l'intervento di separazione delle acque bianche e delle acque nere su via Ventaniglia, quindi anche questo va ulteriormente a aumentare una percentuale che comunque Palenque è alta, quindi vedo questa cosa. Poi se lei mi dice dobbiamo fare tutti gli interventi nei centri storici, beh, quello che le dico, dove non c'è la separazione dei centri storici non è una cosa semplice. Separare le acque di pioggia dalle acque di fogna, cioè quando sa che vanno nel correttore, perché adesso vanno nel correttore, vanno sia le acque meteoriche di pioggia sia le acque di fogna nel correttore. Separare quelle due cose lì è una cosa, ha dei costi spropositati. L'importante però che vadano. L'importante che vadano in un collettamento che abbia una capienza adeguata, che abbia una tecnologia adeguata, che abbia una portata adeguata. Questo è il problema che abbiamo adesso. Che abbiamo dei tubi che non hanno più la portata adeguata, che sono logori e che purtroppo dobbiamo fare fretta a sostituire. E che soprattutto sono, l'altro intervento che stiamo facendo è quello di San Cassiano, quindi non vedo questa drammaticità dal punto di vista dello stato dell'arte. Certo, si devono fare cose in più, si deve sostituire quello che c'è, perché quello che c'è purtroppo è preoccupante, senza fare allarmismi, come fa Violetta quando puntualmente a luglio va a prelevare ormai da anni proprio in quel punto. Che ci rimette poi sempre Padenghe, anche se il tratto è tutto solo nato, che ci rimette sempre Padenghe. Perché io non ho mai visto articoli dove si cita anche Donato, no, sempre Padenghe. Però l'80% dell'asta è su Donato. E il responsabile di quell'inquinamento non è un'azienda del Padenghe, perché noi non abbiamo un'azienda diversa, è un'azienda del Donato.
Ma se non c'è inquinamento di cosa si preoccupa?
Ecco. Io in questo momento io mi preoccupo di quello che può accadere nel prossimo futuro, mi preoccupo di quello, perché se la condotta sulla quale si rompe, se la portata a un certo punto è eccessiva per quello che c'è adesso, io mi preoccupo.
Il Rio Maruzzano non c'entra nulla, giusto?
Sì, sto parlando del collettamento.
Cioè cerchiamo di
mettere. Voglio far sapere anche che non siamo netti, ecco, però quello che volevo aggiungere è che mi preoccupo proprio di questo. Io. Poi le fonti, allora, lo stato del lago in questo momento, prendendo i dati ARPA, i dati ATS, non è una cosa così drammatica. Certo, in progressione i dati sono confortanti, perché il collettore sta funzionando, il depuratore di Peschiera sta funzionando, ok? Però ci sono delle analisi che dicono che questo collettore, non il depuratore funziona, però il depuratore è tarato su un numero di abitanti equivalenti che sicuramente è stato superato. Il collettore però funziona, ma da quanti anni funziona? Lo spessore interno si sta deteriorando, la capienza è sotto la potenzialità, cioè è ormai troppo sfruttata, quindi non è più adatta al numero degli abitanti equivalenti, è datato e tra l'altro dal punto di vista del suo dato di ammortamento è a fine vita. Quindi è evidente che questa è la preoccupazione, che possiamo trovarci da un momento all'altro con un impianto che collassa. E se collassa questo impianto, noi che cosa facciamo con il lago? Cosa diventa il lago? Quindi questo è il dato.
Posso chiedere?
Quindi
questo è un po' le risposte che avete dato.
Sì, io ne ho tante altre domande. Lei diceva prima che c'è questa emergenza, che è quella che più preoccupa e attiva il suo globale, che inevitabilmente per una serie di questioni potrebbe rompersi, quindi creare una problematica che detta l'emergenza di tutto questo progetto. Però mi risulta che il primo intervento e i primi stanziamenti, come è stato scritto, lo prevede il progetto, che è stato confermato dalle promesse del deputato del PD recentemente.
Noti?
Sì, non solo lui. Esatto. Questo tipo di progetto prevede l'intervento su Pisano come priorità.
Sì.
Allora io mi chiedo se l'urgenza è intervenire sulla emozione e sulla quale. Per quale motivo questi finanziamenti sono stati dirottati verso Pisano? Primo aspetto. Secondo aspetto è proprio legato alla questione dei finanziamenti. Noi stiamo parlando di una cifra intorno agli 80-100 milioni di euro.
Come?
Stiamo parlando di una cifra intorno agli 80-100 milioni di euro, quella che è stata promessa.
Sì.
Fa parte di un pacchetto di 600 milioni di euro che sarebbe destinato a queste opere. Lo stesso documento specifica che l'80% di questi denari devono essere investiti nelle regioni del sud. I restanti 20%, quindi 120 milioni, alle regioni del nord. Però ha un'ulteriore postilla, ovvero che questi lavori devono essere fatti principalmente per quelle opere che devono portare i comuni assoggettati a sanzioni europee per mancata depurazione alla regolamentazione. Per cui, prima di destinare questi soldi al collettamento nuovo verso Pisano, quindi rifacimento del tutto, ci sono una serie di priorità. E per quello che il Movimento 5 Stelle dubita fortemente che questi denari
possano. Posso fare una domanda? Ma il Movimento 5 Stelle ha piacere che arrivino questi 100 milioni per la depurazione o preferirebbe che vadano da qualche altra parte? Così può dire, ma però avevamo ragione noi. Chiedo.
Ma avevamo ragione noi,
che
termini?
Che non ci sono.
Ma noi purtroppo come cittadini, più che come politici, abbiamo ormai una grande perplessità delle promesse che vengono in questi periodi, soprattutto da persone che nel passato hanno testimoniato di aver denunciato finanziamenti che poi in realtà non si sono manifestati. E quindi qualche perplessità anche da parte dell'alto del partito che lei rappresenta, penso che molti cittadini l'hanno.
Io qui rappresento il paese, no? Il partito.
Vabbè, fuori di qui rappresenta anche il Partito Democratico, sì. E quindi mi sembra anche abbastanza normale che possa comprendere quello di cui sto parlando. E quindi le perplessità sono davvero. Poi se questi soldi verranno,
saremo tutti contenti.
Chi li amministrerà cercherà, mi auguro, di fare il proprio meglio per portare avanti.
Quindi siamo d'accordo che si arriva a essere tutti contenti.
Ma ci mancherebbe.
Sì.
Visto che noi stiamo.
Anche perché, scusi, questa è una delibera che va a sostegno, cioè non dice ci saranno 700.000, 1 milione, 10 milioni, 100 milioni. Questo, quello che, di cui stiamo discutendo è: siamo d'accordo da fare una delibera di sostegno a questo percorso? Siamo d'accordo nel dire al governo, nel dire al Parlamento, nel dire alla Regione Lombardia, alla Regione Veneto, alla provincia di Brescia, alla provincia di Verona, che questa opera è importante? Perché questo è quello che c'è in discussione qui stasera, non c'è in discussione né il progetto, né quanto costa, né se arriveranno i soldi, se non arriveranno, se arriveranno da chi, da quando, come. È in delibera, in discussione, la volontà, se vogliamo, di dire, diciamo, all'Italia, guardate che il Garda ha un problema, ha un grosso problema, aiutateci a risolverlo. Questo è il messaggio che vogliamo trasmettere.
Sì, questo è il messaggio che vogliamo trasmettere, però siamo anche qui a elaborare questa richiesta dichiarando, esaminando e condiviso il progetto unitario triennale relativo agli interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei rifiuti del bacino.
Perché questo è quello che ci hanno dato le nostre società di gestione.
Esaminato e condiviso quale progetto, mi permetta?
Quel progetto che
chi è presente in sala? noi siamo qui a esprimere un giudizio nei confronti di un progetto che non conosciamo, almeno noi in maggioranza, poi non so in maggioranza quali dei consigli hanno visionato e hanno espresso il giudizio.
L'abbiamo visto nei termini, allora se lei ha detto che ha tanto criticità, io l'ho visto.
Ma io sono stato messo nella condizione di vedere un progetto, tra le altre cose io ce l'ho qua, perché non facciamo vedere ai cittadini qua dentro come si sviluppa il nuovo collettamento sul territorio di Padenchi.
Allora, cosa non ho capito? Cos'è che vuoi far vedere?
Siccome ho questo documento è inserito in questo CD, è stato richiesto a Gardauno più volte e non è stato rilasciato. L'abbiamo richiesto a un altro ente che l'aveva esaminato e ci è stato dato. Da questo documento noi abbiamo fatto le nostre elaborazioni come Movimento 5 Stelle e l'Unità per Risponde. Non è stata una consegna fatta in una sede amministrativa di un consiglio comunale o altri. Quindi io l'ho visto per questo motivo. Allora la mia domanda è: io ho avuto questa, chiamiamola fortuna, opportunità o comunque costanza nel ricercare questa documentazione. Mi chiedevo, siccome si fanno delle dichiarazioni, mi sembra di consapevolezza.
Però noi non è che stiamo approvando il progetto, noi stiamo approvando una.
Noi stiamo facendo delle dichiarazioni che dicono tutto ciò premesso, esaminato e condiviso il progetto in Italia, e dobbiamo esprimere un giudizio in merito a ciò.
Ma è un percorso, un giudizio sul percorso. Esiste un progetto preliminare e noi in questo momento vediamo che questo progetto preliminare si sviluppi. Il curatore di Pisana, invece di essere a Pisana, sarà a Nato. Questo è possibile, è possibile. Non è che qui stiamo dicendo che deve essere per forza Pisana.
Ma io
un progetto di depurazione, un progetto di depurazione dove ci sono ancora tantissime variabili. Quindi la proposta è sicuramente sul percorso che bisogna avviare. Siamo d'accordo o non siamo d'accordo? Io a questo punto la metto ai voti e credo che sia stato sviscerato abbastanza.
Quindi non facciamo vedere il CD?
No, non facciamo il CD,
Va bene, okay. Faremo in modo di farlo vedere noi.
Va bene, perfetto, organizzate voi una assemblea.
Volevo chiedere, chiamando quello che ha detto il collega Pamela, per quale motivo non c'ho una rappresentante di Garda 1?
Perché Garda 1 va in tutti i 32 comuni, probabilmente ha scelto Desenzano perché Desenzano è socio di maggioranza di Garda 1. Noi siamo socio di super minoranza.
Tutto ciò premesso, esaminato e condiviso il progetto, non possiamo dirlo.
Ok, va bene, votate liberamente,
Scegliete più opportuno. Posso chiedere semplicemente se il Basolino e il Maguzzano sono interessati al nuovo collettamento?
No, non credo, perché chiaramente non essendo un progetto in fase avanzata, può essere che sia.
Un progetto dettagliato, ci sono 63 pagine con non so quante tavole.
Il tavolo per rispondere, organizzi un'assemblea. Esatto. Bene, allora chi è favorevole all'atto di indirizzo per il progetto di depurazione dell'area di Garda? Chi è favorevole?
Perché c'è. Io capisco i 5 Stelle perché questo è un argomento per loro molto sensibile, però in effetti qui si sta solo prendendo, non è neanche una delibera, è solo un modo per fare pressione al governo, questi comuni si mettono assieme e dicono vediamo di fare qualcosa. Cioè, io sono perfettamente favorevole perché è un modo per spronare il governo, non ci vedo nient'altro.
Esatto, quello. Non è compito nostro fare, cioè il nostro compito è vigilare, non è esattamente fare il progetto. Prego, allora consigliere Zanoni, prego.
Allora, sono perfettamente d'accordo sull'indirizzo, sul percorso
che verrà intrapreso ovviamente perché è un punto estremamente sensibile, ma sono anche dell'idea che un momento così importante e un punto così sensibile dovrebbe essere oggetto di condivisione con la cittadinanza. Se da qualcuno non è disponibile a venire da Renghi perché siamo un socio di straminoranza, la maggioranza potrebbe anche accordarsi con la UNO e organizzare un incontro con altri comuni affinché la cittadinanza venisse messa a corrente, venisse comunque informata di quello che sta succedendo. Credo che sia fondamentale l'informazione in questo senso.
Va bene, mettiamo a verbale queste dichiarazioni, passiamo alla votazione. Chi è favorevole?
Favorevole,
consigliere Zanoni è favorevole? È favorevole?
Sì.
Allora, contrario? Terzo punto all'ordine del giorno, approvazione modifiche statutarie e patti parasociali della società Verda 1 S.p.A. A questo punto chiedo al segretario dottor Gianpicca l'illustrazione tecnica di questi aspetti di modifica dello statuto dei patti parasociali. Prego.
Buonasera.
Forse.
Ho preparato delle slide, vediamo se riusciamo a costruire. Partiamo. Allora, intanto la riassegniamo, perché gli articoli che sono recati da questa modifica statutaria sono tanti, però gli argomenti in realtà sono esclusivamente tre. Prima di tutto la precisazione dell'oggetto sociale, il rafforzamento del cosiddetto controllo NAM, cioè in-house providing, e la modifica dell'articolo 17 dello statuto sulla composizione dell'organo che gestisce la società. Non so se vediamo, studiamo. Allora, l'oggetto sociale vuol dire modifica dell'articolo 4 dello statuto. Dunque, vengono aggiunte alcune precisazioni, ad esempio la produzione e cessione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, la promozione, diffusione e realizzazione di interventi di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile da assimilare, i servizi cimiteriali e i servizi relativi alla manutenzione degli immobili, la gestione degli immobili e la progettazione in senso generale e in particolare per le reti informatiche. Questo perché? Perché sono attività che potenzialmente possono essere connesse con gli interessi della società. Facciamo un esempio, sapete che la società Garda 1 sta intervenendo abbastanza ampiamente nell'ambito delle fonti rinnovabili, delle energie alternative e quindi dell'impiantistica. È l'occasione, per esempio, per poter condividere progetti di smart city ed ecco perché c'è la previsione di gestione delle reti. Questo non vuol dire che la società Garda 1, una volta che sia stata approvata la modifica dell'oggetto sociale, farà questo. È una possibilità. E come i comuni potranno dire a Garda 1 farlo? Tramite dei contratti di servizio. Ecco perché è stato anche modificato l'articolo 5, che è relativo al cosiddetto controllo analogo. Che cos'è il controllo analogo? È la possibilità per un comune che non è proprietario al 100% della società di comportarsi nei confronti della società come se fosse il socio unico. Allora, questo tipo di istituto nasce da una giurisprudenza ormai esattamente consolidata, soprattutto della comunità europea e poi anche della nostra giurisprudenza amministrativa, che ha individuato una soluzione nel caso in cui ci siano delle società pubbliche con tanti soci, in cui nessuno ha effettivamente il 51% del capitale, quindi è vero che dovrebbe usare questo termine per farci capire il vero padrone. E perché questo è necessario? Perché? Perché diversamente, se non ci fosse la possibilità di controllo, come se fosse una società partecipata al 100%, non potrebbe ricevere affidamenti di attività direttamente dal comune socio. ma non so che dovrebbe procedere attraverso procedure preparative, cioè gare. Ora, la Comunità Europea ritiene che la possibilità data a tutte le pubbliche amministrazioni della Comunità Europea, ecco, questo è un principio vale su tutto il territorio europeo, deve però essere legato strettamente alla possibilità che la pubblica amministrazione si possa comportare da proprietario. Cosa vuol dire? In effetti, questo viene semplificato nel nostro ordinamento attraverso i patti parasociali. I patti parasociali che sono stati sottoscritti il 21 settembre, che cosa vanno a precisare? Vanno a precisare che il comune, indipendentemente dalla quota di partecipazione alla società, relativamente a queste domeniche che adesso vedremo, si comporta da proprietario e tutti gli altri comuni si regoleranno alle sue scelte. In particolare gli argomenti sono le tariffe per i servizi che ciascun comune applica per i servizi che erano sul proprio territorio attraverso il ovviamente. Le modalità di gestione del servizio, il potere di verifica e controllo che spettano ai soci in base al codice civile, se poi andiamo avanti, e questi patti avranno una durata di 5 anni. In più c'è stato l'impegno per i soci partecipanti, rappresentanti dell'assemblea dei soci, di far ratificare questo tipo di patto parasociale entro il 31 12 del 2016 dai consigli comunali, perché compete ai consigli comunali modificare lo statuto e quindi rafforzare il cosiddetto controllo analogo prevedendo anche i patti parasociali. L'articolo 17, articolo 17, vengono modificati gli organi. Attualmente che cosa è previsto? È previsto che la società Gardano sia amministrata da un consiglio di amministrazione o da un amministratore unico. L'articolo viene modificato invertendo il termine, cioè la scelta prioritaria è quella dell'amministratore unico e laddove le leggi lo consentano, da un consiglio di amministrazione sarà sempre scegliere il consiglio di amministrazione. È stato ribaltato il principio. Queste sono le modifiche di contenuto, cioè le parti importanti, a cui hanno dato luogo tante piccole modifiche che sono degli aggiustamenti sia lessicali che di numerazione e la realtà. Ora sono a disposizione.
Sì.
C'è scritto che verrà ribaltato, si prevederà l'amministratore unico o in alternativa se l'assemblea dei soci o non c'è, così l'amministrazione CDA. Però adesso, come adesso mi sembra di ricordare, potrebbe non essere esatto, che c'è l'amministratore unico, ma c'è anche un consiglio di amministrazione, chiamiamolo così, che sovrintende. Com'è?
È un consiglio di sorveglianza.
Ecco. Esiste una forma?
È una forma, sì, questo esiste, questo è.
Rimane, per cui l'amministratore unico sarà comunque.
Allora, attenzione, il consiglio, questa formula è una formula dove che serve più che altro all'assemblea per sintetizzare le diverse posizioni e controllare che l'amministratore le faccia.
Esatto.
E uno strumento di controllo, questi stiamo parlando di un organo statale, che è una cosa un po' diversa.
Però comunque lo strumento di controllo rimane, non è che viene abolito.
Altre osservazioni? Bene. Allora andiamo in votazione. Approvazione modifica statutaria e patti parasociali della società Garda 1 SPA. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Votiamo anche per l'immediata esecutività della delibera. Chi è favorevole? Chi si astiene? Quarto punto all'ordine del giorno, interpellanza depositata il 14/11/2016, protocollo numero 8213 dei consiglieri Bonapace e Fanoni, del gruppo consigliare Vanenghese 2, 22. oggetto interpellanza, riferimento al protocollo 6157 del 26 agosto 2016. Chiedo ai consiglieri di leggere l'interpellanza.
Leggo io.
Consigliere Buonapace, legge l'interpellanza.
Oggetto interpellanza, riferimento protocollo 6157 del 26 agosto 2016. Il sottoscritto è Monica Zanoni, nome Buonapace, in qualità di consigliere del gruppo di minoranza Padone Sedù, premesso che in data 29 ottobre 2014 sul notiziario online Garda Notizia, pari un articolo dal titolo Parenti sul Garda, paese turistico, ma entro certi limiti. L'articolo declamava rumori giorno e notte, no grazie, però l'intensità acustica del mondo intorno è, soprattutto d'estate, una figura sul capo di tanti cittadini che vorrebbero godere del giusto riposo dopo una giornata di lavoro. Considerato che con protocollo 6157 del 26 agosto 2016, un gruppo di cittadini proprietari di inquilini di un residence, sito in località Nido, lamenta forte disturbo provocato da musiche e feste, violazione della concessione degli spazi demaniali in occasione di eventi addirittura per 5 giorni alla settimana, interpella il sindaco al fine di sapere cos'è cambiato rispetto alle dichiarazioni fatte nell'articolo del 29 ottobre 2014, se l'ordinanza emessa dal sindaco e il piano di zonizzazione acustica vengono rispettati o sono state concesse deroghe, se a fronte di queste segnalazioni è stata effettuata una verifica rispetto agli spazi utilizzati e gli spazi concessi, si richiede lettura nel prossimo consiglio comunale nonché risposta scritta.
Risposta all'interpellanza, si comunica che non è cambiato nulla rispetto alle dichiarazioni fatte nell'articolo di Grande Notizie, ammesso che corrisponda realmente a quanto da me dichiarato. L'ordinanza emessa dal sindaco, che regola orari e decide delle attività musicali, non è stata modificata e non sono state concesse deroghe. Le segnalazioni a cui si riferiscono i consiglieri sono state raccolte dalla Polizia Locale, che opportunamente ha verificato. Non si ha riscontro di particolari difformità quanto autorizzato. Se ci fossero state, la Polizia Locale o l'autorità di bacino avranno provveduto ad emettere il relativo verbale. Dichiarati soddisfatti o no?
No.
Punto 5 all'ordine del giorno, interpellanza depositata il 18 novembre 2016, protocollo numero 8365 del consigliere Zanoni del gruppo consigliare Padenghi Sei Tu, avendo oggetto interpellanza riferimento all'articolo Caravaguic del 23 settembre 2016. Consigliere Zanoni, dia lettura dell'interpellanza.
Premesso che in data 23 settembre 2016 il settimanale Garda Week pubblicava un articolo riportante una serie di rettifiche da parte del sindaco ad articoli precedentemente apparsi. La prima parte dell'articolo in questione riporta un passaggio della dichiarazione della minoranza inerente ai costi di Piazza D'Annunzio. I 3 milioni andavano spesi in centro e con la seguente dichiarazione il sindaco specificava: il costo dell'opera non ammonta a 3 milioni ma ad euro 2 milioni e 50. A disposizione il quadro economico di spesa, di qualificazione di Piazza D'Annunzio e area limitrofe, progetto esecutivo, costo stimato, copertura finanziaria. Non vi è stata una spesa di euro 250.000 per l'acquisizione del negozio del veterinario. Il negozio suddetto viene ceduto dalla società Azzurra SRL al comune di Padenghi sul Garda senza sborso di denaro da parte dell'ente, quale grazie in soltum in cambio di scomputo della cifra di euro 247.420 dalle obbligazioni economiche assunte dalla società cedente nell'ambito della convenzione urbanistica del piano di recupero via Azzurra, a disposizione convenzione urbanistica piano di recupero invariante via Azzurra, oggetto notaio Mariana Lega, numero di repertorio 43333, numero 15.384 del 19/12/2013. Il sindaco non ha mai emesso alcun provvedimento di autorizzazione all'uso degli skateboard e pattini o all'organizzazione di gare o revocato precedenti di vie vigenti. Considerato che in data 26 novembre 2001 con ordinanza numero 76 l'allora sindaco Allegri vietava l'uso di skateboard pattini a hotel e seminari in allegato, questo. In data 22 settembre 2012 l'amministrazione comunale organizzava un evento denominato Beat Fire Skate Contest in Piazza D'Annunzio, vedete questo, dalle 17 alle 24. In data 15 ottobre 2012 con ordinanza numero 32 il sindaco Mazzini revocava l'ordinanza numero 76 del 26 novembre 2001. Considerato inoltre che uno dei tormentoni di questa amministrazione orientato alla trasparenza e alla chiarezza, interpella il sindaco al fine di conoscere il motivo per cui aveva mentito pubblicamente in riferimento all'evento organizzato e dalla revoca da stessa emessa. Se per il sindaco l'acquisizione del negozio del veterinario sia da considerare a titolo gratuito o se i 247.420 euro non siano comunque un costo per la comunità, non inteso come esborso ma come mancato introito, se i costi reali di integrare la riqualificazione di Piazza D'Annunzio e area limitrofe siano sino ad oggi sostenuti a partire dalla determina 192 del 22/9/2011, avente per oggetto lo studio geologico e geotecnico, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sin qui sostenuti, i costi di manutenzione ordinaria futuri, i costi necessari al completamento dell'auditorio, i costi di completamento di tutta la parte sottostante con l'assenza di assegnazione e l'ammontare degli interessi del mutuo.
In risposta all'interpellanza di cui è l'oggetto si precisa quanto segue. Il sindaco non ha mentito, ha semplicemente dimenticato di aver revocato l'ordinanza che, come appare dai documenti, è stata posteriore all'evento organizzato dalla Consulta Giovani. La piazza è talmente in cattivo stato che si è ritenuto di autorizzare l'evento, sanando successivamente l'incongruenza per la presenza di un'ordinanza che lo impediva. L'acquisizione del negozio non è stata ovviamente di quello gratuito, trattandosi di immobile funzionale al progetto di riqualificazione. Tuttavia non c'è stato esborso. In realtà l'amministrazione ha rinunciato a 149.222 euro tra oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e standard dovuti, perché 125.000 euro sono da riferire a standard qualità non dovuti. I costi reali di riqualificazione, anche perché non esistono di non reali, sono stati comunicati svariate volte per l'importo di 2.050.000, il tutto documentato nella contabilità, quindi non ritengo di dover fornire sempre le stesse risposte. I costi di manutenzione straordinaria sono pari a zero, quelli di manutenzione ordinaria non li abbiamo ancora stimati. I costi per la realizzazione dell'auditorio saranno noti al completamento del progetto, attualmente in fase conclusiva. I costi della parte sottostante saranno noti quando si partirà e si definirà il progetto, in fase di valutazione. Gli interessi del mutuo di euro 1.200.000, che in questo caso più volte comunicati, sono pari ad euro 49.465 per l'annualità 2016, progressivamente in calo ogni anno. Siete soddisfatti? Ok. Non soddisfatti? Il regolamento prevede di dichiarare se siete soddisfatti o non soddisfatti. Ah sì, solo il consigliere Zanoni, è vero, solo lei. Ok. Sesto punto, all'ordine del giorno, interpellanza depositata il 23 novembre 2016, protocollo numero 8440 del consigliere Zanoni del gruppo consigliare Calcassetto, avente oggetto interpellanza riferimento all'articolo Brescia Oggi, ottobre 2016.
Premesso che in data 16 ottobre 2016 appariva sul quotidiano Brescia Oggi l'articolo dal titolo per l'edilizia per i miceni di ripresa, che riportava la dichiarazione del sindaco Vanzini che recitava: sono stati degli anni ottimi per il turismo valdesano, con ripercussioni anche sui redditi. In paese non abbiamo imprese che chiudono, ma piccoli nuclei aziendali che resistono alla crisi. Gli ultimi dati fanno sperare che in una ripresina dell'edilizia, lontana dai livelli del passato, ma positiva anche per idraulici, elettricisti e artigiani in genere. Considerato che effettivamente il dato di gara Bresciano ha visto negli ultimi anni un importante incremento turistico e che l'estate 2016 ha superato i 7 milioni di presenze, stagione record con un aumento di arrivi del 6% rispetto al 2015, che probabilmente l'unica parte del lago che non ha beneficiato di queste presenze è stato proprio il centro storico di Badenghe. Considerato inoltre che lei sindaco ha fatto dell'assunto con solo zero del territorio la sua bandiera, trovo quanto meno incoerente la dichiarazione sopra riportata. Le attività presenti sul territorio, piccoli, grandi o medie, dovrebbero, almeno agli occhi dell'amministrazione, avere pari dignità. Nel corso degli ultimi anni i paesi hanno chiuso numerosi esercizi di varia tipologia. Interpello il sindaco al fine di sapere quale sia il motivo che porta lei sindaco a avviarsi di questo incremento turistico che non riguarda certo una parte del paese, ma anche che anzi sta procedendo personalmente di inesorabile morte. Come si possa inneggiare insistentemente al consumo zero del territorio e contemporaneamente sperare in una ripresa dell'edilizia? E se lei sindaco è a conoscenza del numero di attività che negli ultimi anni si sono viste costrette a chiudere i battenti, a meno che non abbia occhi solo per le grandi attività, non ci sia più patente.
Premesso che non si comprende comprende quale utilità per il Paese abbia un'interpellanza su una dichiarazione rilasciata alla stampa dal Sindaco, dove si cerca di mettere in risalto delle positività certificate da alcuni dati oggettivi. L'intervista nasceva dalla constatazione effettuata dal giornalista sul saldo positivo degli occupati nel comune di Padenghe, in controtendenza rispetto ad altri comuni messi decisamente peggio. Detto questo, preciso quanto segue. L'incremento turistico c'è stato anche nel comune di Padenghe. Nel 2016 le presenze sono incrementate, tanto da portare il gettito dell'imposta di soggiorno accertato a oltre 100.000 euro. Nel 2015 è stato di 87.000 euro. È evidente che poiché ha riguardato le presenze turistiche, le strutture ricettive in primis ne hanno beneficiato. La ripresa dell'edilizia non necessariamente deve riguardare nuove realizzazioni. Solo nel centro storico, via Cristo dei Barbieri, abbiamo assistito a 3 ristrutturazioni corpose. Le nuove realizzazioni, lei mi insegna, visto che ne è testimone diretta, possono ritardare molto dal momento della concessione dell'edificabilità. Quindi, sebbene le concessioni si realizzano dopo anni, non può che essere positivo. Preciso che l'attuale amministrazione non solo ha bloccato il consumo di suolo, ma lo ha anche sostanzialmente ridotto. Sono perfettamente a conoscenza del numero delle attività che hanno cessato, come sono a conoscenza di quelle che hanno iniziato, perché non solo vivo in paese, ma frequento gli esercizi commerciali. Purtroppo il problema dei centri storici esiste e riguarda un po' tutti i paesi, anche a quelli vicini. Aver aperto troppi centri commerciali, tra l'altro non a Padenghe, ha sicuramente influito sui negozi di vicinato. L'attuale amministrazione ha cercato di favorire il commercio con la riduzione della TARI, con l'azzeramento degli oneri di urbanizzazione, con i distretti del commercio e il distretto dell'attrattività e con i parcheggi vicini e gratuiti. Si può fare di più, certamente, ma credo che spetti anche al privato fare la sua parte, sia nella scelta della tipologia da aprire, che il porto è totalmente liberalizzata, sia nella qualità del servizio offerto. Si chiama soddisfatta?
Parzialmente.
Bene, abbiamo esaurito l'esame dell'ordine del giorno. Se c'è qualche cosa da dichiararsi, si dichiara pubblicamente, perché altrimenti non si, la registrazione poi viene male. Ha qualcosa da dichiarare?
Non posso dichiarare, provvederò.
Parzialmente. Va bene, siamo qui apposta. Benissimo, ringrazio a tutti per la presenza, chiusa la seduta, è chiusa, buona serata a tutti. Allora,
allora non è chiusa.
Apro la seduta e faccio intervenire il consigliere Zanotti, prego.
Volevo sapere per quale motivo non abbiamo proceduto alla votazione dei verbali precedenti, della seduta precedente.
Io non sono segretario del Comune, sono segretario del Comune di disegnare del Comune di Borgosatore, quindi già dentro il Comune mi permetto di essere un piccoletto. Sto cercando di dare una mano al Comune di Padenghe a Scavacco, riesco a venire il lunedì in pari ore e il venerdì ammetto non sempre perché il carico di lavoro c'è. Soddisfatta?
È una curiosità, come la prima volta succede. Mi chiedevo questa cosa.
Allora dichiaro la seduta chiusa, buonasera a tutti.